Dall'intervista esclusiva col giornalista investigativo Anas Singana all'analisi della situazione negli Stati Uniti, tra poco andremo a Tel Aviv, dove si sta realizzando una campagna vaccinale letteralmente a tempi record, però adesso non possiamo non parlare a proposito di bilanci di fine anno di politica e della politica italiana. Saluto e ringrazio il senatore Riccardo Nencini che è con noi. Buongiorno a lei, ben trovato. Nencini, può
Pronto?
sentirmi?
La sento poco.
Ah, ecco, buongiorno, buongiorno a lei,
Ora
ben
meglio,
trovato.
ora
Cerchiamo di
meglio.
migliorare il collegamento. Lei ha scritto, come dire, delle righe interessanti e importanti su, come dire, in qualche modo la scomparsa del Parlamento italiano. Che cosa è accaduto al Parlamento italiano in questo 2020?
Beh, c'era una prevalenza della decretazione d'urgenza già da una quindicina di anni, ma ora siamo passati a una prevalenza di DPCM sommati ai decreti legge che hanno già trasformato il Parlamento italiano in una sorta di monocameralismo perfetto, perché ciò che fa la Camera non fa il Senato, ciò che su alcuni provvedimenti fa il Senato non fa più la Camera, e questa è una lesione gravissima. Tanto più grave perché in emergenza bisognerebbe creare un comune sentire in cui si identifica la nazione e uno spirito civico il più largo possibile. Se questo viene meno, le cose si complicano.
Sarebbe troppo facile fare la famosa battuta che mentre Hitler bombardava Londra il Parlamento discuteva, diciamo così, a proposito di situazioni d'emergenza, però anche la questione dei DPCM è molto controversa, è molto complessa, non possiamo andare avanti così dell'altro, probabilmente.
Beh, direi perché a DPCM e decreti legge si affiancano task force che non hanno relazioni né con i ministeri né con il Parlamento, ma soprattutto con il vertice di Palazzo Chigi. Il rischio è che si creino dei precedenti che anche in condizioni di normalità, e quindi fuori dall'emergenza pandemica, poi vengano a ripetersi. E la lesione sarebbe decisamente grave perché verrebbe a mancare il potere dei cittadini di rendere conto agli eletti che vengono scelti poi sul territorio.
Ma infatti lei ha fatto un riferimento, come dire, importante e drammatico, cioè questa cosa non la scopriamo adesso, diciamo.
No, questa cosa ha un effetto di trascinamento ormai da una quindicina d'anni. Ma quello che è successo durante la pandemia, a differenza di Germania o Francia o Spagna, dove i parlamenti sono stati tenuti in altissima considerazione, la Merkel è andata in Parlamento, ha pianto in Parlamento, chiedendo al Parlamento di reagire rapidamente con il terzo lockdown in Germania. Da noi si è scelta una strada diversa. La mia opinione è che sia una strada più complicata, più lesiva della Costituzione, e non è vero nemmeno quello che si sostiene citando la Cina. Cioè, beh, la Cina ha una struttura monocratica forte, quindi è uscita dalla pandemia prima per questo motivo. Vero, ma è anche vero che il Giappone e la Corea del Sud, che sono democrazie liberal-democratiche parlamentari, sono uscite altrettanto presto utilizzando dei criteri assolutamente democratici.
L'argomentazione è spaventosa, per uscire da una pandemia abbiamo bisogno di una dittatura, allora.
Secondo taluni, ma non secondo me. Non
Ah,
c'è dubbio
certo,
però
chiaro.
che la domanda che ormai i filosofi storicamente si pongono da diversi decenni, su quale sia la relazione tra libertà e tutela della sicurezza, è un tema proprio di questo terzo millennio, e forse conviene dare una risposta rapidamente, perché rinunceremmo alla libertà per avere maggiore sicurezza. Ma ci sono già casi che appunto citavo, Giappone, Corea del Sud e altri, dove libertà e sicurezza sono stati coniugati perfettamente. E quello secondo me è l'esempio da seguire.
Senta, l'ultima domanda vorrei fargliela sulla questione precedente, la parola che lei ha usato prima. Questo, come dire, non fa molto ben sperare per il futuro, cioè sembra un modus operandi che potrebbe rimanere anche dopo la pandemia.
Beh, sa, i precedenti nel diritto fanno norma. Leggo giuristi importanti come Ainis, come Cassese, come Zagrebelsky, che ti mettono in guardia rispetto a questa prospettiva, ed è una prospettiva che va evitata, perché assegnare il potere nelle mani di una figura non è mai una scelta bella, non è mai una scelta bella. Se la facciamo in emergenza, secondo taluni è giustificata, io penso che è ingiustificata anche in momenti di emergenza pandemica.
E questo è molto interessante. Senta, posso farle un'ultimissima domanda sul tema della scuola? La questione della scuola preoccupa tanti. In questo momento la riapertura del 7 in presenza non è certa. Che ci possiamo aspettare da questo punto di vista?
È una bella domanda. Io sono presidente della Commissione Istruzione del Senato dai primi di agosto, e il primo problema che abbiamo posto al governo, devo dire con un'opinione unanime da parte della Commissione, maggioranza e minoranza, era di dotarsi di un piano trasporti, perché come sostengono giustamente Miozzo e Locatelli, due autorità in materia, i focolai si accendono soprattutto nel movimento fuori dalla scuola, non all'interno della scuola. Costruire questo nuovo sistema di servizi trasportistici sotto le feste di Natale qualche dubbio lo lascia, e infatti dal 75% previsto di rientro per il 7 gennaio si è già rinculati al 50%, e Dio non voglia che sia una misura che rinculi ancora.
Questa potrebbe essere una sconfitta per tutti in qualche modo, questa cosa della scuola.
Assolutamente sì. C'è un dato che è la conferma di quello che, diciamo così, appartiene anche al comune sentire, al senso comune. Sono le famiglie, sono i ragazzi delle famiglie più fragili economicamente che ci rimettono di più. È un dato di due giorni fa, è uscito da un'inchiesta nazionale, e questo naturalmente allarga la forbice delle disuguaglianze. Chi ha di meno rischia di essere ancor più penalizzato dalla scuola non in presenza, con tutte le conseguenze del caso. Il punto vero qual è, per dirla alla fiorentina? Bisognava considerare la scuola prioritaria come le attività produttive, e invece la si è considerata come una sorta di Cenerentola.
Senatore, grazie per le sue riflessioni, per essere stato con noi stamattina. Buon anno anche a lei.
Tantissimi a lei e a chi ci ascolta. Buon anno, un anno felice.
Grazie.
Rimboccandosi le maniche.
Certo, sempre.
Grazie di nuovo, arrivederci.
Buona giornata a lei.